ed è almeno finita la prima sessione venerdì, però sono passati così, dite la verità, vero? Cioè, questi 3 giorni presumo che siano andati poi una volta al mese, quindi bene, bene. Ok, abbiamo finito con il dire che della posizione, quindi lasciare che sia Dio a metterti nella posizione, e con il fatto anche che il carattere supporta l'unzione. Poi se riusciamo stasera, se no domani, vedremo, il carattere supporta l'unzione. E si racconta una storia, stavo dicendo appunto, forse l'avete già sentita, di come si sceglie l'albero maestro delle navi nello Sri Lanka, che io leggendo per farmi giusto una piccola cultura riguardo le navi, ho visto che c'è l'albero di prua e l'albero di maestra. Maestra. C'è scritto maestra. Io oggi mi danno conferma, grazie. Albero di prua e albero di maestra, però in effetti dico l'albero maestro delle navi dello Sri Lanka, come viene formato. Ora, Italia boschi, diciamo Italia legna, vanno in questa foresta, in questo bosco, e scelgono un albero, vedono un po' tra gli alberi quello che sembra più a loro idoneo e fanno una cosa. Tagliano tutti gli alberi intorno, tolgono proprio tutti, tutti, tutti gli alberi intorno e lasciano solo questo albero per un anno, da solo, lo lasciano da solo, in mezzo alle intemperie, parliamo dello Sri Lanka, in mezzo a tante situazioni non facili. E dopo un anno tornano. Se questo albero ha resistito, è resistito, allora lo useranno per costruire questo albero maestro, poi albero maestra di prua. Sì, esatto, che tiene la vela. Quindi deve essere un albero, chiaramente un legno forte che ha subito diverse situazioni per poter essere resistente. E qualcuno infatti ha scritto proprio inerente a questa storia, sono le prove della vita che misurano il potenziale e la maturità di un leader. Sono le prove della vita che misurano il potenziale e la maturità di un leader. Come questo albero che per un anno da solo subisce chiaramente intemperie, tutto ciò che la natura può portare, e se dopo un anno è ancora lì, lo useranno per costruire questo albero maestro. Quindi le prove sono le prove della vita che misurano il potenziale e la maturità di un leader. Le prove della vita che misurano potenziale e maturità di un leader. Ecco perché qualsiasi cosa sei chiamato a fare, devi avere il carattere trasformato dallo Spirito Santo e la maturità di un leader. Quindi ognuno di noi dovrebbe, usiamo il condizionale, ma dovrebbe avere il carattere trasformato dallo Spirito Santo. Questo non vuol dire che diventiamo, lo sappiamo, degli alieni, ma che siamo persone coerenti. Quello che dicono, fanno o dovrebbero fare. Quindi non spaventiamoci delle prove intorno a noi, anche la parola lo dice, non spaventatevi della prova di fuoco intorno a voi, non spaventatevi, ve lo dico anche stasera, non abbiate paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di una mente sana. Non ti ha dato uno spirito di paura, non permettere alla paura di schiacciarti, di portare un giogo che ti lega. La paura, quando si muove nella nostra vita, realmente ci porta non solo a vedere cose che non esistono, ma è come un laccio, dice ancora in Proverbi, intorno al collo dell'uomo. La paura, lì parla della paura degli uomini, Però la paura è uno spirito che cerca di bloccare la fede. È vero che quando ci sono situazioni che sfidano la tua fede, si alza anche la paura, ma la fede deve sempre sorpassare la fede deve sempre sorpassare la paura, perché Dio ti ha dato uno spirito di forza, di amore e di una mente sana. Ricordiamocelo, ecco perché le prove non ci devono, non ti spaventare, non lasciarti spaventare dal diavolo, dal nemico. Il suo intento è quello di distruggere noi, perché noi siamo ambasciatori di Cristo, perché noi portiamo Cristo. Ecco perché ci odia, perché odia chi noi portiamo. Quindi non lasciarti spaventare, non lasciarti spaventare. Riempiti di Lui, riempiti di forza, fidati di Dio, fidati che Lui è colui che apre una strada dove strada non c'è. Fidati che Lui sa aprire strade nel deserto. Dici, ma come può succedere in un deserto? Dio lo può fare, può aprire strade dove strade non ci sono. Fidiamoci che Lui ha il meglio, e il meglio è sempre davanti a noi. Non scoraggiamoci, anche quando sembrano piccole cose, incoraggiamo i piccoli miglioramenti nelle nostre vite, intorno a noi, nella nostra casa. Impariamo a incoraggiare i piccoli miglioramenti. Zaccaria diceva, ed è scritto nella scrittura, nel libro di Zaccaria, che vi dico anche, Zaccaria 4:10. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Non disprezzare il giorno delle piccole cose. Ti sembra poco, ma nelle mani di Dio può diventare tanto. Ricordate il miracolo, i pani e i pesci. Nelle mani di Gesù è avvenuto il miracolo. Quello che hai ti può sembrare poco, mettilo nelle sue mani, mettilo al servizio e diventerà tanto, perché il miracolo lo fa Lui. Lui è l'autore dei miracoli, quindi non disprezzare anche i miglioramenti, non solo nella tua vita, in chi è intorno a te, marito, moglie, figli, nella tua famiglia, nella chiesa. Magari hai avuto delle controversie, ma stai vedendo che quella persona sta piano piano cambiando. Incoraggia i miglioramenti. Dio ci ha chiamati a lavorare insieme per un unico, ricordatevi, scopo e visione. Quindi riempiamoci di Lui, lasciamo andare via la paura, anzi cacciamola. Quando la paura si alza, qualcuno ha detto, la paura bussa alla porta e il coraggio va a aprire la porta. Il coraggio, siate persone di coraggio. Il coraggio fa parte del cristiano. Noi siamo i coraggiosi, non quelli che sono fuori. A volte dicono, i cristiani sono persone deboli, persone che non, chiaramente hanno dovuto dare la vita a Dio, credere nella religione. Noi siamo i forti, perché abbiamo il forte in noi, e colui che in noi è più grande di colui che è intorno a noi. E non solo è più grande, è anche più forte, perché lo Spirito Santo è nella tua vita. Quindi lo Spirito che ha resuscitato Gesù dai morti vive in te. Fai così, prendi il dito giusto, non il dito giusto, indice, puntalo e di io sono forte perché il forte abita in me. Amen. È così che noi riusciamo a sconfiggere ogni giorno tutto ciò che il diavolo semina. Oh, adesso andrà male, adesso andrà tutto male, adesso non troverai più lavoro, adesso succederà questo, succederà quest'altro. No, no, nessuna paura, io sono un figlio, una figlia di Dio, serie A, e Dio vive in me. È questo, incoraggiamo, non disprezziamo il giorno delle piccole cose, perché da quelle piccole arrivano le grandi, come anche il servizio che fai oggi. Ti può sembrare poco il servizio che dai in chiesa o che stai svolgendo in chiesa, ma Dio lo sta vedendo e da quel poco diventerà grande, perché è un'anticamera, spesso e volentieri è un'anticamera per i ministeri che Dio ha stabilito, ma dobbiamo imparare a servire se vogliamo un giorno che qualcun altro serva a noi. Quindi è molto importante avere questa attitudine, questo atteggiamento. E sapete, c'è un'altra storia, che questa l'ho raccontata io, del bambù giapponese, ve la ricordate? Ve la ricordo. Si racconta, non so se sia una leggenda, comunque di questo bambù giapponese. Dopo averlo, si dice che dopo averlo seminato, si annaffia costantemente, ma prima di 7 anni non succede niente. Il 7° anno, in sole 6 settimane, la pianta cresce arrivando a superare i 30 metri di altezza. Durante i 7 anni di apparente inattività, il bambù ha generato un complesso sistema di radici che gli permetterà di sostenere quella crescita in 6 settimane. Non ti spaventare se sembra tutto fermo. C'è un complesso di radici nel mondo spirituale che si sta posizionando. Non pensare come il bambù, una volta seminato, viene innaffiato costantemente, ma per 7 anni non succede niente. All'apparenza, ma Dio non giudica secondo apparenza, ma secondo il cuore. Dio sta vedendo i cuori vostri, i cuori di ognuno di voi, la fedeltà, tutto quello che in questi anni, e sono tanti, state dimostrando fedeltà, e in questi anni c'è un complesso di radici che si sta radicando, e questo permetterà che all'improvviso, quando la potenza di Dio comincerà a muoversi nelle vostre vite e le chiamate cominceranno ad essere evidenti anche al ministero, perché ci sono quelle radici, sosterranno quella crescita così veloce, così improvvisa. Non so se l'ho detto qui, vi ricordate quando nel Salmo è scritto delle palme, che le palme, dice, siamo come, l'avevo detto, che arriva un punto dove l'agricoltore, perché è una pianta che cresce continuamente, ma a un certo punto deve mettere l'agricoltore dei pesi, perché quei pesi permetteranno alle radici di andare in profondità, le radici della palma, perché in certo momento le radici arrivano a incontrare delle rocce, dei sassi, ma quei pesi sulla palma aiutano le radici a diventare così forti al punto di bucare le rocce e bucare i sassi. E questo un giorno Dio mi ha parlato, perché a volte i pesi che noi portiamo, pensiamo che, non parlo di pesi che noi dobbiamo portare, perché benedetto è Dio che porta i pesi giorno per giorno, ma ci sono situazioni e prove nella vita che avvengono, la prova della fede, e quando avviene quello, se tu riesci a cogliere che in quel momento la tua vita può andare ancora più in profondità, al punto davvero come quelle radici di bucare le rocce e andare a attingere acqua, perché è questo che fa la palma, attinge il complesso di radici che ha, raggiunge i corsi d'acqua, ma in certi momenti vengono bloccati da queste rocce, ecco che quei pesi permettono di andare ad attingere acqua. Ora vedi quello che vivi nelle tue difficoltà come qualcosa che ti porta ad attingere di più, come il bambù giapponese. Per 7 anni, ma non sta succedendo niente, Signore, quanto tempo, ma ancora allo stesso punto, ma ancora mio marito, mia moglie, i miei figli, il ministero, la chiamata che sento. All'improvviso, perché la tua vita è pronta, perché quelle radici sono andate in profondità, all'improvviso vedrai ogni cosa chiara, perché c'è stato un lavoro. Ecco perché il carattere supporta l'unzione. Non potrò mai dimenticarmi quando eravamo in Inghilterra. Mio marito alla sera lavorava, la mattina avevamo la scuola biblica, 4 ore e mezza, i bambini, chiaramente Kevin e Joel, erano piccoli e dormivano presto, anche perché in Inghilterra c'è una bella, comunque secondo me era bella questa educazione ai figli, che Alla sera, 5:30, 6, andavano a letto. È vero che la mattina alle 6 si svegliavano perché poi andavano all'asilo, vabbè, la vita molto frenetica, lavorativa, però alle 5:30, 6 dormivano. E io avevo abituato anche, sia, vabbè, Joe era piccolo perché aveva 8-9 mesi, Kevin 5 anni e mezzo, a dormire presto la sera. E non dimenticherò mai, una sera stavo pregando ed erano 6-7 mesi che eravamo lì, e io a un certo punto dicevo, ero scoraggiata, perché dicevo, Signore, ho fatto un passo, ho lasciato comunque la nazione, 2 bambini piccoli, passavo molto tempo anche sola, perché chiaramente scuola biblica, pomeriggio, tornavamo 2 ore, mio marito andava a lavorare fino alle 2 di notte, quindi era una vita dove dovevo, eravamo un contingente come famiglia, però avevo un carico anche sulle mie spalle, da sola con i 2 bambini, e in questa casa senza mobili, i primi tempi era una casa senza mobili, sai, io venivo da una casa comunque che era una bella casa, e avevo lasciato cose ed ero scoraggiata, perché dicevo, sembra, Signore, che sia stato fatto un passo così. In più la difficoltà nelle relazioni, parlano inglese, poi alcune persone, devo dire la verità, non mi sono neanche molto simpatiche, posso dire, non gli inglesi, alcune persone, mi è mai successo che qualcuno non è simpatico, quindi, e con qualcuno avevo avuto anche dei diverbi, e che a un certo punto poi ho detto, va bene, Signore, io non so perché mi trovo in questa situazione, già è una sfida la vita, in più questa persona che mi dice delle cose che mi fanno male, ma che non sono, come mai? Ma io adesso prendo il telefono, e perché avevamo il telefono in casa, prendo il telefono, non c'era il cellulare, non ce l'avevo, e chiamo questa persona, e quando la incontrerò in chiesa, no, voglio affrontarla perché è ingiusto. Allora mi metto a pregare, sto pregando, cioè esprimo proprio tutto a Dio. A un certo punto lo Spirito Santo mi dice, desideri posizione o unzione? E io mi sono soffermata, proprio scoppiata a piangere, ho detto, Signore, io nella mia vita voglio l'unzione, perché l'unzione è quella che mi porta a depositare nelle vite, l'unzione è quella che, senza quella, possiamo anche stare casa tutto il giorno chiusi, perché ogni parola sarà una parola vuota, ma l'unzione è quella che fa la differenza, è l'unzione che spezza il giogo, è l'unzione che deposita negli spiriti, è l'unzione che quando cammina scioglie, è l'unzione, non la posizione, non la funzione, anche se svolgiamo cose, ma se le svolgiamo con l'unzione è tutta un'altra situazione, è tutta un'altra cosa. Ecco perché ricordo proprio in quel momento, quando ho detto, Signore, eppure sono già tanti anni che ti serviamo in chiesa, sono tanti anni che facciamo cose, e ancora lo Spirito Santo, vuoi unzione o posizione? Allora vi garantisco che ho passato ore proprio a piangere, ho detto, Signore, sempre e sempre e sempre l'unzione e non posizione. Perché anche non dovessi fare quello che sto facendo, la mia vita sarebbe comunque ripiena di te, ripiena di tutto quello che viene dalla tua parola, e lo porterei lo stesso alle persone, perché non posso farne a meno, perché questa è la mia ed è la nostra vita, probabilmente anche la tua vita. Mentre aspetti e desideri questo, ti posso garantire che arriverà, e che all'improvviso tu lo vedi, perché Dio non mente. Sapete che l'impazienza, qualcuno ha detto, avvelena l'anima. L'impazienza avvelena l'anima. Per impazienza molti di coloro che aspirano a risultati di breve scadenza abbandonano all'improvviso, prima, giusto quando erano al punto di conquistare la meta. Qualcuno ha detto anche, compito difficile convincere l'impaziente che all'esito arriveranno solo coloro che si mantengono in atteggiamento perseverante e coerente. Ecco perché l'impazienza avvelena l'anima. perché l'impazienza non ti porta a perseverare e ad essere coerente, perché per fede e pazienza si ottengono le promesse. Dillo a qualcuno, per fede e pazienza. Per fede e pazienza, e di anche a chi ti sta vicino quanto ti capisco. Dirlo, quanto ti capisco, perché vivo anch'io le stesse cose. Per fede e pazienza si ereditano le promesse, quindi molti si fermano mentre sono a un passo solo per impazienza. Avete sentito la storia, ve l'ho già raccontata, di Florence Cadwich, non so se ve la ricordate, che ha avuto un record negli anni 50 per aver attraversato l'isola lo stretto della Manica per arrivare all'isola di Catalina. Vi faccio il sunto di questa storia. Lei tentò prima di attraversare e a un certo punto, mentre mancava mezzo miglio ad arrivare, si fermò, la presero e chiaramente la tolsero dall'acqua e poi chiesero come mai, dissero: ma Florence, eri a mezzo miglio da arrivare, perché ti sei fermata? E lei disse: perché c'era nebbia e attraverso la nebbia non vedevo che fossi così vicina, non ero così vicina, io non riuscivo a vedere questa vicinanza perché c'era la nebbia. L'anno dopo comunque lei disse: riproverò e ce la farò. E infatti poi riprovò e ce la fece, ed ecco perché è conosciuta per questo record. A nuoto, lei riuscì a nuotare in 13 ore e non so quanto in più, e riuscì a superare questo record perché successe la stessa cosa, ma non si lasciò condizionare e distrarre dalla nebbia. Non lasciatevi distrarre dalle nebbie spirituali, non lasciatevi distrarre dalle nebbie spirituali, soprattutto quando non vedi. Mira sempre all'obiettivo, a quello che senti, a quello che è la parola di Dio, cos'è l'ultima cosa che Dio ti ha detto e dove ti ha chiamato e che cosa ti sta dicendo. Tieni focalizzato questo, perché è quello che ti porterà a superare la nebbia e a non fermarti a mezzo miglio, perché molti a volte si fermano quando hanno quasi raggiunto. Non fermiamoci in questo caso, andiamo avanti. Nell'ambito spirituale continuiamo il nostro cammino. Continua, dai continuità, non smettere, perché prima o poi avverrà. Dio non è un Dio che mente, Dio è un Dio di verità, e quando dice una cosa, quella succede. La sua parola non torna vuoto, vi ricordate? Dice: una volta che la parola di Dio esce dalla bocca di Dio, non tornerà mai a vuoto, perché compirà sempre quello per cui lui la manda. La parola di Dio non torna a vuoto, compie. Noi dobbiamo edificare la fede, perché questo ci aiuta ad avere la visione di Dio, non solo verso noi stessi, ma anche verso la Chiesa, e lavorare insieme, operare insieme affinché ci sia un incremento. Quindi ricordiamoci sempre, siamo tutti nel ministero degli aiuti e tutti dobbiamo imparare a lavorare sempre insieme. Romani 12:7. Prima di questo vi dico ancora un paio di cose. Non cercare soluzioni rapide. Molte volte davanti alle difficoltà cerchiamo soluzioni rapide. Non fare di testa tua velocemente, non essere impulsivo, impulsiva, non cercare soluzioni rapide, cerca le soluzioni che vengono da Dio. Avete mai provato che quando vuoi cercare tu una soluzione o davanti a una situazione reagisci nell'immediato? Danno. Mai, vero? Mai. Voi invece tutti bravi perché siete sempre tranquilli, calmi, sempre. Trionfi affrettati. Chi cerca un trionfo affrettato cade prima di arrivare al trionfo, senza capire che il successo è semplicemente il risultato della crescita interna e questa richiede tempo. Il successo è il risultato della crescita interna. E questa richiede tempo, come il bambù giapponese. Controlliamo le nostre motivazioni, le nostre attitudini. Controlliamo sempre ciò che ci motiva e quello che è la nostra attitudine. E ricordiamoci sempre che chiunque ha delle responsabilità è un leader. Quindi in questa stanza siamo tutti dei leader. Siamo tutti dei leader quando ci sono responsabilità. Ok, Romani 12:7. L'avevamo visto anche prima. Lo riprendiamo un attimo perché c'è una parola che voglio vedere con voi che ha a che vedere proprio con la diaconia. Questo versetto dice: se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare. Giusto? È questo il verso? Ce l'avete anche voi sotto mano? Romani 12:7, anche nella vostra versione, dice: se di ministero attendiamo al ministero, dice questo, perché sì, perché c'è un'altra versione che parla di aiuto. La versione originale parla di aiuto e non so se c'è qualche Bibbia italiana che traduce giusto, proprio aiuto, perché dice: se di aiuto aiutiamo senza controllo. Ecco, se di aiuto aiutiamo senza controllo ed è molto vicino all'originale. E in greco pensate che la stessa parola viene usata per diaconia, diacono e diaconessa e fa riferimento proprio a coloro che servono. Sì, quando dice all'aiuto e poi parla di attendere questa versione al ministero. Però ministero e aiuto, ecco perché prima dicevo. Il ministero degli aiuti è proprio un ministero, perché c'è una versione, e qui l'abbiamo letto in Romani 12:7, che parla proprio di ministero di aiuti. Ecco perché ha a che vedere con la stessa parola in greco diaconia, diacono, quindi coloro che servono. Infatti il verbo greco significa proprio questo, coloro che assistono. È chiaro questo pezzettino? Se non è chiaro, ditemelo, eh. Spesso succede che ci soffermiamo troppo a pensare quello che succederà senza guardare il presente. E io vi invito a vedere ogni giorno. Ogni giorno basta il suo affanno, perché quello che saremo domani è il risultato di chi siamo oggi. Quello che siamo oggi è il risultato di chi eravamo ieri. Quindi guardiamo il presente, lavoriamo nel presente. Come diceva Paolo, chi si coinvolge, usiamo questo termine, nella guerra, non si impaccia delle faccende fuori. E poi diceva anche: io combatto, ma non come battere l'aria, cioè non faccio cose così tanto per fare. Noi stiamo correndo una gara. Paolo stesso diceva: corriamo con perseveranza la gara. Quindi stiamo correndo e quando corri, hai mai provato a correre? E quando corri miri solo cosa hai davanti, perché se mentre corri, corri forte, cominci a guardare destra, sinistra, il fiorellino o altre cose, uno, non penso che arriverai velocemente, due, possiamo inciampare, cadere, farci male. La stessa cosa nello spirito. Stiamo correndo, stiamo camminando e correndo, quindi miriamo alla benedizione, a quello che ci sta davanti, non lasciamoci distrarre da tutte le altre cose intorno a noi. Ecco perché Paolo esortava: non perdere tempo, tieni fissi gli occhi al traguardo, alla meta, anche perché possiamo a volte essere delusi dalle nostre stesse aspettative, perché non siamo riusciti a comprendere che Dio non ci ha detto delle cose, non ci ha parlato di alcune cose, noi rimaniamo delusi anche delle nostre stesse aspettative. Quindi mettiamoci in marcia e camminiamo, andiamo avanti. Ok. Ok, puoi girarti verso qualcuno, fargli un piccolo massaggino, dirgli guarda, ti svegli un attimino, dai, un minuto. Dai, un minutino, siamo all'ultima ora, ci sta. Proprio un minuto. Questo ci fa anche bene. Dai, proprio un minuto, perché adesso stiamo per toccare un'area molto importante. Quindi ci sta essere ancora un quarto d'ora belli svegli. Adesso vedremo il carattere supporta l'unzione. Stiamo parlando molto di questo perché quello che si fa poi è solo il risultato. Tutto ciò che svolgiamo sarà solo il risultato di ciò che siamo noi e di ciò che è stato costruito dentro noi. Quindi il carattere supporta l'unzione. Pensate che Eraclito, filosofo greco, disse: il carattere dell'uomo è il suo demone. Eraclito, io ce l'ho con l'accento sulla prima A, quindi è giusto. Il carattere dell'uomo è il suo demone. Forte, eh? E beh, certo, perché il carattere viene formato, è normale, adesso vi dico anche la traduzione del carattere proprio, capiamo perché, anche la psicologia parla di questo. Infatti, nella dottrina psicoanalitica, è un modo personale e stabile di reagire all'ambiente, considerato anche nella prospettiva evolutiva, infatti parla delle varie tappe psichiche che il bambino deve percorrere e nella correlativa prospettiva della regressione o ritorno alle tappe già superate. Questa è psicoanalitica, quindi nella dottrina psicoanalitica, per cui il nostro carattere viene formato nel tempo. Quindi ecco perché giustamente dice è come il nostro carattere è come un demone, perché è la parte più difficile da sottomettere. Non so, per me lo è, non so per voi. Ci ho impiegato tanto e ancora ci sto impiegando tanto e penso che ognuno di noi si deve specchiare con questo. Ora, il carattere, qualcun altro disse, che è un segno tracciato, inciso o impresso a cui si attribuisce un particolare significato. Questa è anche un'altra definizione. Non c'è, se anche non riuscite a scrivere tutto, intanto questo non sarà, dite non sarà, quindi quindi il carattere supporta l'unzione e l'unzione spezza il giogo. Se vuoi avere l'unzione che spezza il giogo, devi avere un carattere che supporta questa unzione. Qui ci sono moscerini che arrivano giù con me, mamma mia, devo stare attenta che mi sento che mi vanno in bocca. Molti credenti hanno doni, tutti hanno doni, diciamo tutti abbiamo doni, ma non abbiamo un carattere trasformato. Ecco perché a un certo punto crollano. Quanti di voi hanno letto I Generali di Dio? Un libro bellissimo. Nei Generali di Dio, se non l'avete letto, c'è anche in italiano, ve lo consiglio, perché parla proprio di ministri, di ministeri, di uomini e donne che erano ripieni di doni, facevano determinate opere, chiamati da Dio, ma i generali di Dio, un carattere non trasformato non ha permesso loro di raggiungere fino alla fine gli obiettivi, le mete. Poi ogni storia è diversa, ma è molto importante, perché non è il dono c'è e i doni di Dio sono senza pentimento, ma quello che dà credibilità al tuo dono è il tuo carattere, è il mio carattere. Ecco perché è molto importante non basarsi solo sui doni. Dio ci ha insegnato e designato ad essere leader prima di tutto nella nostra casa. Lì è il luogo dove noi possiamo essere leader in primis, nella nostra casa, nella società. Ecco perché è lì che c'è una formazione del nostro carattere. Quindi, leader in casa, nella società e in chiesa anche. Lì noi diamo credibilità. Carattere deriva dal sostantivo maschile greco character. Ve la devo scrivere la parola o?
Sì.
Sì. Sì. Che bel sì, è stato, che sì, è stato, stato. Allora, è la parola greca, si vede con questo pennarello, e la voglio scrivere bene. Character. Carattere. Pensa, karate. Ecco, non c'entrava. Character. Riuscite a vederlo? Caratteristica, carattere, caratteristiche. Carattere. È il greco? È un sostantivo maschile greco, carattere, che significa? Che lo sapete? Sono sicura che lo sapete. Cosa significa? No, impronta. Impronta. Perché molti, viene usato molto anche, ecco perché pensavo lo sapeste, perché comunque viene usato parecchio. Questa parola dal greco significa impronta. Impronta. L'impronta che cos'è? Dice Grande Rivelazione. L'impronta è un segno che lasci. Ecco perché il nostro carattere, o in positivo o in negativo, fate così con me, così, o positivo o in negativo, lascia un segno, un'impronta. Quindi, Signore, help me, aiutami, aiutami, perché se devo lasciare un'impronta, la voglio lasciare in modo positivo e buono e non in negativo. Quindi, carattere significa impronta. Sono i tratti, il carattere, sono i tratti caratteristici della personalità di un individuo. Quindi il carattere sono i tratti caratteristici della personalità di un individuo, perché il carattere non è la personalità, sono i tratti caratteristici della personalità di un individuo. Ecco perché nella psicologia è spiegato quello che dicevo prima, modo personale stabile di reagire all'ambiente. Ricordati una cosa, come tu reagisci manifesti chi sei, le nostre reazioni manifestano chi siamo, così come le persone a volte si identificano da due cose, chi mi sa dire più o meno da che cosa si possono identificare le persone. Quando sei con una persona ci sono due cose principali che identificano una persona. Ti ha detto? Ci sono le parole, e questo lo sappiamo, e come si muove, il suo atteggiamento. Parole e movimento, come una persona si pone, si muove e come parla, tu sai già identificarla. Se domani mattina incontri una persona che la prima parola quando ti vede è andrà tutto male, oggi è una giornata negativa, tutto male, tutto buio, cosa identifichi in questa persona? Che è molto piena di fiducia. È molto piena di fiducia. Una persona che dice, guarda, scusami, ho sbagliato strada, aspetta, non volevo passare di lì. Ho bisogno di prendere un'altra strada dove incontro altri. Quindi da come una persona parla, tu la identifichi, perché la parola di Dio, che è al di sopra di ogni filosofia, di ogni dottrina filosofica, ci insegna che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi perché c'è un lavoro interiore che dobbiamo fare? Perché se le mie parole sono per l'80% negative, vuol dire che nel mio cuore ho del negativo e Dio è venuto attraverso il suo spirito a lavorarmi, a togliere questo, a farmi vedere che ci sono modi diversi per affrontare questa vita. Ecco perché è molto importante modi e parole, questi ci identificano. Guardiamo anche solo nella storia. Io ho preso due esempi in questo studio perché ce ne sono tanti. Però nella storia Carlo Magno, chi non conosce Carlo Magno? È stato ieri a mangiare da noi, no? Carlo Magno, a soli 22 anni, questa è storia, iniziò a regnare sul regno unificato dei Franchi. Nella sua carica di re fece numerosissime conquiste in tutta l'Europa occidentale, fu anche coronato da Papa Leone III, pensate un po', imperatore, fu incoronato imperatore, però viene conosciuto e riconosciuto per la sua sete implacabile di potere. Pensate che la sua ambizione e vanità lo portarono ad uccidere suo fratello e a perdere uno dei suoi figli gemelli nella guerra in Spagna, nella guerra di Spagna. Pensate un po', questa è un'impronta lasciata, ma negativa. Mentre l'altra impronta positiva, buona, che voglio vedere con voi, è quella di George Washington, primo presidente degli Stati Uniti. Quest'uomo, pensate, facoltoso e stimato proprietario terriero della Virginia, aveva combattuto contro i francesi ed aveva fondato il primo esercito americano. Pensate che aveva questo mi incoraggia perché anche nella Bibbia parla di Davide e il suo esercito, e quando parla di Davide e il suo esercito, il primo esercito di Davide, diciamo le persone che erano intorno a Davide, erano tutte persone piene di debiti, con problemi, non so se l'avete mai letto questo, e quindi avevano un sacco di situazioni contrarie, però erano uomini che lui li ha trasformati in uomini forti, condottieri e valorosi. La stessa cosa George Washington, aveva un esercito formato da volontari indisciplinati, poco ammaestrati, male equipaggiati, che in campo aperto venivano sconfitti facilmente. Però pensate cosa fece? Adottò una tecnica della guerriglia, che era una tecnica rapida, attacco veloce e ritiro, attacco veloce e ritiro. E attraverso questa tecnica riuscì a, chiaramente, sfiancò gli inglesi riportando la vittoria, anche questa famosa, a Saratoga, che nella storia leggiamo. Quindi pensate, un uomo che aveva un esercito indisciplinato, un po' come Davide, ma riuscì a trovare una strategia, riuscì a portare questi uomini a combattere in modo così rapido il nemico, veloce, da vincere questa guerra, diciamo, in Saratoga. Da qui, chiaramente, per coerenza con le sue idee liberali umanitarie, il primo presidente degli Stati Uniti d'America appoggiò il movimento per l'abolizione della schiavitù, promosso a metà del 600 dal quacchero George Fox. E nel suo testamento Washington dispose che gli schiavi delle sue piantagioni fossero liberati. Quindi questa è un'impronta nella storia cui ti puoi ispirare e puoi prendere delle strategie. È vero che anche impronte negative come quelle di Carlo Magno potevano avere delle strategie, però poi la sua vita era un disastro. Addirittura, cioè, uccise il fratello e fece morire anche uno dei due figli gemelli. Quindi noi siamo chiamati ad essere ispirati, tanto più, è vero, questi sono uomini comunque nella storia, hanno fatto storia, ma anche noi siamo chiamati a ispirarci da uomini e donne nella Bibbia, chiaramente, che sono stati uomini e donne di fede, ma anche intorno a noi. Lasciamoci ispirare da chi è ripieno di fede, da chi, quando sei con questa persona, con lui o con lei, è un valore aggiunto. Noi questo lo usiamo nella vita di coppia, nei matrimoni, nei fidanzamenti soprattutto. Quando trovi la persona, devi trovare una persona che porta un valore aggiunto. Ma questo anche nelle relazioni di chiesa, nelle nostre relazioni. Cerchiamo relazioni che portino un valore aggiunto, che ti aiutino a crescere perché il tuo carattere venga lavorato e formato per supportare l'unzione che Dio ha stabilito per te. Ricorda questo. L'uomo di carattere non aspetta che le cose cambino, ma cambia le cose che aspettano di essere cambiate. L'uomo di carattere, e qui mi fermo, suoniamo la campanella, l'uomo di carattere non aspetta che le cose cambino, ma cambia le cose che aspettano di essere cambiate. Siete riusciti? No. L'uomo di carattere non aspetta che le cose cambino, ma cambia le cose che aspettano di essere cambiate. Cambia le cose che aspettano di essere cambiate. E qui ci fermiamo e proseguiremo domani sera nel vedere il carattere, soprattutto da vicino il carattere di Gesù, e poi entreremo sempre più in profondità per vedere, mi sa che domani riusciremo a vedere anche il cuore di servo. Allora, l'uomo di carattere non aspetta che le cose cambino, ma cambia le cose che aspettano di essere cambiate. Quindi ci sono situazioni che aspettano di essere cambiate. Tu sei quell'uomo e quella donna, dillo. Io sono quell'uomo e quella donna che può cambiare le cose che devono essere cambiate. Amen. Amen. Dio ci benedica. Grazie dell'attenzione. So che non è facile di sera, però la parola di Dio arriva comunque nel nostro spirito.